Cagliari Social Radio presenta Cinematica, suoni da e per il cinema. Un programma ideato e condotto da Gianmarco Diano. Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Mar. Musica per cinema. Bentrovati amici ascoltatori sulle frequenze di Radio X per un nuovo episodio di Cinematica. 25 marzo 2014, episodio 19, Cinematica On Air, Gianmarco Diana ai microfoni per una nuova scoppiettante puntata di colonne sonore, sonorizzazioni, libraries e quant'altro. Abbiamo tanta carne al fuoco, quindi direi di non perdere tempo e di partire subito col suono italiano. Il suono scoppiettante del jazz italiano dei primi anni 60. Stiamo ascoltando l'orchestra di Armando Trovajoli dalla colonna sonora del film Ieri, Oggi e Domani, diretto da Vittorio De Sica nel 1963. Beh, diciamo che Armando Trovajoli non ha grandissimo bisogno di presentazioni, uno dei profeti, come fu definito, del suono della colonna sonora italiana. È decisamente un uomo che ha cambiato insieme a Umiliani e Piccioni lo stesso volto della musica da film italiana. Ricordiamo come a metà degli anni 50, anzi nei primi anni 50, Trovajoli esordì nel cinema praticamente grazie alla Tuada, che volle che nel film Anna Trovajoli si occupasse della musica che sottolineava il sensuale balletto di Silvana Mangano. E diciamo che le musiche di Rota in quel momento non era ancora il Rota che poi esplose anche con i suoi come dire, con il suo suono particolarissimo e anche molto velato di jazz, diciamo dalla Dolce Vita in poi. Siamo ancora nei primi anni 50 e quel suono non è ancora stato sdoganato, ma Trovajoli decide di ricorrere per quel balletto di Silvana Mangano a un brano di stampo esotico, quasi rumbesco, Bajon precisamente lo stile che sceglie, e scrive un brano fondamentale che è il Negro Zumbon, Anna, il Negro Zumbon, che poi cambia appunto il volto del cinema italiano. Da quel momento tantissimi registi lo chiamano e Vittorio De Sica appunto fa sì di avere Armando Trovajoli per la colonna sonora di stampo variegato, diciamo, visto che il film lo conosciamo tutti, il film a episodi, il primo ambientato a Napoli, il secondo a Milano, il terzo a Roma, e anche l'andazzo musicale, diciamo, segue l'ambientazione geografica. Quindi il primo episodio è un tripudio di Marcette Napoletani, Tarantelle, il secondo, quello ambientato a Milano, che da qui abbiamo ascoltato Anna with the Rolls, ovvero Anna, il personaggio interpretato da Sofia Loren con la sua Rolls Royce, e il giovane Marcello Mastroianni che viene caricato a bordo della macchina da questa bella signora, ma ne succederanno di ogni tipo, di ogni colore. Una ultima interessante annotazione: in questo film Armando Trovajoli compare anche in un simpaticissimo cameo nei panni appunto di Giorgio Ferrario, l'industriale milanese, a bordo della sua Spider, vestito in un impeccabile abito di principe di Galles, che dà il passaggio alla Sofia Loren in mezzo alla strada, e con doppiato con accento milanese si mette anche proprio a fare: ma queste macchine bisogna saperle portare. Quindi prende anche per il culo, diciamo, il personaggio umile di Marcello Mastroianni, un'ennesima prova, semmai ce ne fosse stato bisogno, della grandezza e della statura artistica e umana di Armando Trovajoli. Interlude in jazz. Sandro Brugnolini e la Modern Jazz Gang. Nel 1963, quindi nello stesso anno in cui De Sica gira Ieri, Oggi e Domani, Enzo Battaglia, un giovane regista pop italiano, gira Gli Arcangeli, appunto un film molto interessante, giocato ancora una volta sulle dinamiche diciamo di giovani provenienti dalla periferia che decidono di trasferirsi a Roma in cerca di speranze, di un futuro, di un nuovo lavoro. Ne succederanno di ogni, vi rimando quindi alla ricerca del film, ma qua su Cinematica ci occupiamo di una parte fondamentale del film, la sua colonna sonora. Sandro Brugnolini e la Modern Jazz Gang incidono nel 1962 un disco per la RCA che poi diventa la colonna sonora integrale di questo album Gli Arcangeli, fissando ancora una volta, insieme, abbiamo detto, ad Armando Trovajoli, Piero Umiliani e lo stesso Piero Piccioni, il suono del jazz all'italiana. Interessante notare quantomeno la formazione della Modern Jazz Gang, uno dei capisaldi della formazione jazzistica italiana. Oltre al leader Sandro Brugnolini, che si occupa di sax alto e clarinetto, non so se mi spiego, abbiamo la tromba e il flicorno di Cicci Santucci, il sax tenore e il flauto del grandissimo Enzo Scoppa, il baritono di Carlo Metallo, il vibrafono di Puccio Sboto, addirittura il pianoforte di Amedeo Tommasi e la sezione ritmica di due signorini a noi ben noti, Maurizio Maiorana e Roberto Podio, rispettivamente basso e batteria, colonna portante dei giganteschi Mark IV. E, insomma, che dire, ancora una volta il jazz italiano degli esordi, ricordiamoci che fondamentalmente questo tipo di jazz, quello un po' più cool, quello più legato all'hard bop e ai nuovi linguaggi del jazz, si sviluppa in maniera concreta e fondamentale, diciamo, a partire dalla metà degli anni 50, fondamentalmente tra il 56 e il 57, con le formazioni di Nunzio Rotondo, con appunto la prima orchestra di Trovaioli, eccetera eccetera, e poi trova pieno sviluppo e apice dal 60 in poi, applicandosi in maniera forte appunto alla musica per il cinema. A volte il jazz italiano, come dire, veniva portato anche in televisione o in radio, ad esempio per alcuni programmi fondamentali della Rai, quando la nostra amata mamma Rai faceva un tour.
Suonano il jazz, li vedi soffiare con gli occhi socchiusi, non hanno pensieri, han pochi quattrini, ma forse son felici così. Ai ragazzi che suonano il jazz, non chiedere twist né cha cha o rock and roll, ti fanno una smorfia e attaccano un blues, sono strani ma son fatti così. Shubedevizi da tsudizi da tsubiba, shubedevizi da tsubia via via ba, shubedevizi da tsudizi da tsubiba. Questi ragazzi del jazz, chissà se un amore perduto li ispira, suonar per amore non rende una lira, la vita può essere bella così.
E stiamo ascoltando una bella chicca incisa da Nini Rosso con l'orchestra di Piero Umiliani, I ragazzi del jazz, un brano composto da Nini Rosso e lo stesso Piero Umiliani. La vita può essere bella così, è sigla dell'omonimo, anzi scusate, non dell'omonimo, del programma televisivo andato in onda sulla Rai, Fuori l'orchestra, andato in onda tra il marzo e l'aprile del 1963 in 6 appuntamenti in Rai TV, con la conduzione stessa del maestro Piero Umiliani e della giovane, ancora giovanissima Paola Pitagora, prima della sua carriera cinematografica. Allora, dicevamo i bei tempi di mamma Rai, e non c'è dubbio, voglio dire, questi erano tempi in cui la Rai faceva cultura e cercava di proporre al suo pubblico anche delle novità, qualcosa che lo avvicinasse al suono del momento. Questo, diciamo, I ragazzi del jazz, questo Fuori l'orchestra, che segue di 2 anni un fondamentale programma della televisione italiana che era Moderato Swing, sempre con l'orchestra di Piero Umiliani, con la partecipazione della cantante Ellen Merrill e ovviamente con la partecipazione dei migliori solisti dell'orchestra della Rai o delle diverse orchestre in giro di jazz, quella di Piero Umiliani, le solite che abbiamo citato. Molto molto bello anche questo progetto con il grandissimo Nini Rosso, uno dei primi fondamentali maestri di tromba e flicorno in Italia, insieme ad altri giganti come Oscar Valdambrini, lo stesso Nunzio Rotondo e compagnia cantante, ma in una, diciamo, avevano un accordo speciale con Piero Umiliani che appunto lo coinvolgeva spesso e volentieri, soprattutto in queste produzioni di tipo televisive. E, insomma, diciamo che abbiamo fatto una grossissima partenza sbilanciata sul jazz italiano e volevo anche dedicare questa parte di trasmissione introduzione iniziale all'amico e collega, diciamo, Stefano Fratta, che si occupa in maniera meravigliosa di un programma di approfondimento jazz qui su Radio X, che va in onda il martedì alle 22, che si chiama Stolen Moments, quindi come dire, il titolo è già un programma. E proprio in questi giorni chiacchieravamo, diciamo, su Facebook attraverso lo scambio di post e di alcuni commenti, e appunto facevamo riferimento a quanto c'è ancora da scoprire sulle bellezze del jazz italiano dei primordi, e diciamo che qua su Cinematica cerchiamo di essere, da quel punto di vista, in prima linea. Vocalizzi eccezionali su una base di blues e di jazz orchestrale per concludere, diciamo, questa prima parentesi iniziale dedicata al jazz e alle colonne sonore italiane. The World of the Blues Theme Song, composta da Fred Bongusto con l'orchestra arrangiata dallo stesso Bongusto, per i titoli di testa del film Un Detective a Catraccia di Belletto, diretto da Romolo Guerrieri nel 69, e con un ottimo Franco Nero nei panni del protagonista e un cast di protagoniste femminili dove svettano Florinda Bolcan e una giovanissima Laura Antonelli, eccetera eccetera, per una storia poliziesca piuttosto incasinata, tratta da un romanzo molto interessante, ma che, come sottolinea l'amico Woody, il mio amico Woody di Cinema Italiano Database, non riesce completamente a sfondare la porta dal punto di vista della sceneggiatura, pur avendo una messa in scena, una fotografia e un apparato musicale decisamente degno. Del all'altezza, insomma, diciamo. La voce per anni è stata indicata come unknown singer in studio su varie collezioni in cui questo pezzo era compilato, ma poi abbiamo scoperto, probabilmente ritrovando i fogli di lavorazione, che si tratta della voce di Heidi Klein, che è una cantante che era operativa in quel periodo anche e soprattutto come scuola, diciamo, faceva l'insegnante di canto e che ha prestato la propria voce in alcune occasioni per alcuni dischi di jazz e altrettante colonne sonore. Fred Bongusto, lo sappiamo, non è solo l'uomo di una rotonda sul mare, ma ci ha regalato varie volte delle interessantissime colonne sonore. Bene, direi di chiudere per il momento questa parentesi dedicata al jazz e alle colonne sonore italiane e di spostarci negli Stati Uniti. Suono della Blaxploitation, eccoci ancora una volta in uno di quei territori che amiamo tanto qui su Cinematica e anche da voi è molto amato, visto che c'è sempre un ottimo feedback su film di questo tipo. Stiamo ascoltando il main theme, The Stock Walk, da Blackula, ovvero la versione Black, diciamo, è Blaxploitation, di un classico, del classico Dracula di Bram Stoker. William Crane diresse questo primo Blackula, che ebbe anche poi un seguito ulteriore, facendo niente di più che meno che quello che si fa normalmente in questi casi, con un prima narrato un antefatto di questi vampiri di colore, per poi ritrovare la storia ambientata ai tempi in cui si svolge il film, quindi nei primi anni 70, siamo nel 72, con una storia molto interessante che fa riferimento anche agli abitudini sessuali e di tossicodipendenza del periodo, quindi traslando la storia di Dracula in una realtà moderna e assolutamente caratterizzata. Il film è veramente divertente, devo dire, tra i classici del Blaxploitation, ne esce poco a poco con questa sua variazione horror, ma mantiene in sé tutti gli stereotipi e anche i topic, quelli belli e positivi di questo genere, a partire dalla colonna sonora di Jim Page, maestro assoluto di questo genere Blaxploitation, che ci regala sempre delle perle veramente incredibili. Ok, rimaniamo, diciamo, negli Stati Uniti, ma con un'atmosfera, facciamo un salto indietro di qualche anno, siamo nel 69, quando il buon George Garvarentz scrive la colonna sonora di un film molto interessante che si chiama They Came to Rob Las Vegas. We'll be right back. Last Trip of the Truck, la composizione di Georg Garvarentz per questo They Came to Rob Las Vegas, film diretto nel 1969 dal regista madrilegno Antonio Isasi Sasmendi, ma girato negli Stati Uniti e con un cast prettamente americano, con i grandissimi Lee J. Cobb, Jack Palance, c'è cioè Elke Sommer. È un film molto interessante che possiamo, come dire, configurare come caper movie o film di rapina, molto interessante, dove succedono tante cose. E come dire, ne consiglio la visione per quanto non sia di facile reperibilità. Il regista madrilegno, classe 27, è diventato poi abbastanza conosciuto nell'ambito dei B-movies con le musiche per alcuni film fondamentali, The Man in Istanbul ad esempio del 65, sempre con le musiche ottime di Garvarentz, o lo stesso The Summertime Killer, girato poi per buona parte in Italia, se non ricordo male, nel 72, con una ottima colonna sonora di Luis Bacalov, che magari più avanti ascolteremo. Viene ritenuto tra i classici comunque del poliziesco e del poliziottesco. Georgis Garvarentz, nato in Grecia, di origine armena, naturalizzato francese, quindi insomma abbiamo qui un melting pot piuttosto composito tra Stati Uniti, Spagna, Francia e quant'altro, per un risultato finale che mi sembra veramente ottimo. L'intera colonna sonora gioca con l'ensemble orchestrale, la sezione di fiati e di archi, ha dei momenti anche più upbeat, così come dei momenti assolutamente oscuri, dedicati e interpretati esclusivamente dall'orchestra e dagli archi, quali quasi in stile Bernard Herrmann per Hitchcock. Però insomma, diciamo, una colonna sonora che vi consiglio. Quindi vi ricordo They Came to Rob Las Vegas, Georgis Garvarentz. Bene, dagli Stati Uniti? Facciamo un giro dall'altra parte del pianeta? Ma sì, dai, andiamo nel nostro amato Giappone. Arriva Gomizawa. Incredibili le musiche di Go, tratte dall'anima. Allora, scusate, le musiche di Go Misawa, tratte dall'anime di Go Nagai, è un nome piuttosto diffuso in Giappone, possiamo notare. Stiamo parlando di Devilman, uno degli anime che ci ha formato, diciamo, nella nostra infanzia sicuramente. Molto molto interessante anche questo, infatti, come narrazione. Gomizawa si è occupato delle musiche di diversi anime e diciamo che qui ha ottenuto un risultato veramente eccellente, secondo me. BMG Collection, due volumi Eternal Edition, Gomizawa BMG Collection, edite dalla Columbia Japan. Costosi, di difficile reperibilità, ma sicuramente ne vale la pena. La televisione che trasmise l'anime nel 1972 era la Asahi Television giapponese. Non rinunciamo al nostro angolo giapponese, al nostro anime corner che tanto soddisfazioni ci sta dando. E tanto per cambiare, sottolineerei come, ancora una volta, le affinità tra i due suoni, quello giapponese e quello della scuola italiana, si sprechino tendenzialmente. E andiamo avanti.
Scusi, no. Potrei sapere perché mi arrestate?
Lo saprà dal giudice istruttore quando sarà interrogato.
Che cosa? Ma io non ho fatto niente, ci deve essere un errore. Perché mi deve interrogare il giudice?
Questo noi non lo sappiamo.
Voi non lo sapete? E non c'è qualcuno che lo sa? Ma dico io, ho il diritto di sapere perché mi avete portato qui. Con le manette, in prigione. Io stavo scartando una caramella a mio figlio.
Faccia un fonogramma alla procura e veda di avere il titolo del reato. Signor Di Noi, senta,
Sì.
La procura ci ha risposto perché è stato spiccato mandato di cattura nei suoi confronti.
Ah, meno male.
Adesso sarà contento.
La ringrazio infinitamente.
Lei è accusato di omicidio colposo, pretere intenzionale ai danni di un certo signor Franz Kaltenbrunner.
Ecco. E chi è?
Chi è? Non lo conosco!
Introdotte da un dialogo quantomeno esplicito, stiamo ascoltando le note dei titoli di testa del film Detenuto in attesa di giudizio, diretto da Nanni Loi nel 1970, con le splendide musiche di Carlo Rustichelli, orchestrate e condotte magnificamente da Bruno Nicolai. Stiamo ascoltando Viaggio in Italia, ovvero i titoli di testa di questo film che, se non conoscete, vi consiglio vivamente, perché secondo me è una delle interpretazioni non comiche migliori in assoluto di Alberto Sordi, che di tutta la sua carriera. Nanni Loi era da tempo che voleva, come dire, dirigere un film sulle brutture e le storture del sistema giudiziario italiano dei primi anni 70, in particolare per quanto riguarda la grave situazione di attesa e di carcere preventivo che venivano a patire i detenuti in attesa di giudizio. Quindi i pregiudicati, diciamo, prima di essere giudicati, poteva capitare che passassero anche un anno in carcere prima di vedere il giudice istruttore. È quello che succede a Giuseppe Di Noi, geometra che lavora in Svezia, che con la sua famiglia viene per la prima volta in Italia e viene arrestato alla frontiera, e comincerà per lui un iter incredibilmente duro di sofferenze che lo porteranno quasi a perdere la lucidità. Un film veramente bello, e Nanni Loi, come dire, raccontò che fu grazie all'intervento e alla partecipazione di Alberto Sordi a questo film che riuscì a trovare i fondi e la possibilità di mettere davanti al grande pubblico una storia di questo tipo in un momento in cui l'Italia non era avvezza a mettere in piazza le proprie disgrazie. Splendida colonna sonora di Carlo Rustichelli, sempre troppo sottovalutato secondo me. Noi cerchiamo infatti di ascoltare più roba possibile di questo grandissimo compositore, in questo caso dicevamo coadiuvato da Bruno Nicolai, per un album che originariamente fu stampato dalla BMG e che è stato magnificamente ristampato con completezza, oltre le 11 tracce del disco originale, dalla GDM, con il solito splendido lavoro di artwork e di restauro sonoro. Infatti abbiamo sentito la traccia in full stereo, operato dal sempre valente amico Claudio Fugliano. E andiamo avanti. Thank you. bellezza di questo momento onirico, bucolico e disteso. Stiamo ascoltando Song for Jesse dalla colonna sonora di The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford, per l'omonimo film diretto da Alexander Dominik e con le musiche composte dalla coppia Nick Cave e Warren Ellis. Beh, Nick Cave non credo abbia bisogno di grandissime presentazioni. Storico, performer, cantante, autore di libri, frontman dei Birthday Party e poi re di una carriera solistica veramente interessante. Warren Ellis è uno dei suoi soci di più recente, come dire, contributo. Infatti è uno degli uomini, il violinista, dietro al gruppo Grinderman, uno dei progetti più interessanti che il Cave ha sviluppato recentemente, e diciamo che è frutto anche, è figlia anche di questa partecipazione, diciamo, a questa band, la colonna sonora di cui stiamo parlando. Altri due lavori hanno suonato e sviluppato e composto insieme, occupandosi quasi di tutti gli strumenti e chiamando a raccolta anche gli altri strumentisti di Grinderman per comporre le musiche di questo western atipico che racconta racconta fondamentalmente l'ultimo anno della banda di Jesse James, con appunto l'omicidio finale del nostro, sviluppando anche il racconto però del personaggio di Robert Ford più che quello di Jesse James. Attori incredibili, un Brad Pitt in stato di grazia che quell'anno vinse ogni cosa, il film ha rastrellato Oscar, Golden Globe e quant'altro. La colonna sonora si muove su questo genere di suoni tra celesta, glockenspiel, pianoforte, il violino, atmosfere che in qualche modo possono richiamare il vecchio western, ma hanno anche molto a che fare con la musica moderna, con il minimalismo e con tutto questo genere di applicazione, diciamo, della musica alle immagini, che non ascoltiamo spessissimo qui su Cinematica, visto che ci dedichiamo sicuramente di più al beat, al jazz e a suoni di tipo vintage. Però diciamo che certe volte, quando c'è vo, come si suol dire, e questo disco di Nick Cave trovo che sia in stato di grazia. Andiamo avanti. Stiamo ascoltando Shere Khan da uno dei dischi di Library più noti, diciamo, agli appassionati, ma anche non, perché ha avuto poi una circolazione veramente larga. Stiamo parlando di Jungle Obsession, il disco che Nino Nardini e Roger, due compositori francesi, il primo di origine italiana, che collaborarono spesso insieme per quanto riguarda lavori dedicati alla sonorizzazione alle Library, per questo disco appunto incredibile, che originariamente fu stampato per il solito circuito di addetti ai lavori, circuito interno di addetti ai lavori, dalla Neville, etichetta di Library francese, e che appunto non ebbe circolazione fino alla mitica ristampa dalla Chapel e poi con distribuzione Crea Sound nel 2000 esattamente, che ne fece, devo dire, un oggetto del desiderio di tantissimi appassionati di colonne sonore e Library. E possiamo ben capire perché abbiamo ascoltato benissimo da questo pezzo, la qualità della composizione, dell'arrangiamento è veramente alta. In più l'ambientazione sonora, questa Jungle Obsession, questa, quindi questa sorta di esotica per il nuovo millennio, questa sorta di esotica fusa però a un utilizzo molto interessante dell'orchestra, con questa pulsazione comunque groovy, sempre funk o soul funk in sottofondo. Abbiamo brani anche decisamente più agitati. Ho scelto questo Sherekan che mi piaceva molto come atmosfera misteriosa, eccetera, così come le stesse liner notes la dipingono. Quindi un disco di non difficile reperibilità che vi consiglio di cercare, Nino Nardini e Roger Jungle Obsession. E ok, andiamo avanti nel nostro viaggio intorno alla musica, ai suoni da e per il cinema. Come sapete, a volte ci piace anche utilizzare delle band che non hanno fatto delle colonne sonore, ma in questo caso reinterpretano dei classici in una maniera veramente pazzesca. Sentite cosa combinano gli Orange Symphonette su The Inspector Clouseau Team. Studio di suoni e di cacofonia finale, stiamo ascoltando una versione incredibile del classico The Inspector Clouseau Team di Henry Mancini, trasfigurato dal collettivo Orange Symphonette, che per capirci è appunto un vero e proprio collettivo, quasi un instant group formato da una serie di importanti session men americani: Ralph Kearney, che si occupa di reeds, Duck Calls e voci, Joe Gork alla chitarra elettrica, Matt Brubeck, violoncello, basso, organo, Scott Amendola alla batteria, più una serie di altri amici e turnisti. Se avete ascoltato i nomi, qualcuno avrà riconosciuto importanti turnisti di progetti particolari e vari, dal rock di PJ Harvey, dalla band di PJ Harvey, fino alla vera e propria colonna sonora in cui lavorarono questi musicisti, ad esempio Night on Heart per il film di Jim Jarmusch, colonna sonora composta da Tom Waits, con questa pletora di musicisti di cui stiamo parlando, che proprio dopo l'esperienza in studio per la colonna sonora di Tassisti di Notte, appunto, decisero di avvicinarsi ancora di più alla musica da film, in questo caso con un primo album che nel 96 fu licenziato dalla Gramavision dal titolo Orange Symphonette Plays Mancini, in cui con piglio assolutamente zappiano, ma anche con riferimenti a, secondo me, il suono di band come i Mr. Bungle, lo stesso John Zorn, quindi in un tripudio di asse San Francisco New York, visto che la band è stabilmente e di base diciamo a San Francisco, realizzarono questo disco di cover di Henry Mancini e poi un successivo disco di cover varie provenienti sempre dall'ambito delle colonne sonore, in cui con un piglio assolutamente postmoderno reinterpretano classici come quello che abbiamo appena sentito, con un ottimo risultato. Vi consiglio di cercare i dischi di Orange Symphonette, abbastanza difficili da reperire, e altrettanto la colonna sonora di Night on Heart, che sicuramente però poi andremo a sentire. Questa credo che la conosciate un po' tutti invece.
We'll be right back.
e avrete riconosciuto tutti lo splendido tema composto da Giorgio Moroder per Midnight Express, da noi conosciuto come Fuga di Mezzanotte, diretto nel 1978 dal grandissimo Alan Parker. Si tratta dell'esordio, tra l'altro, del Moroder nel campo delle colonne sonore, e che esordio, una colonna sonora che traspira modernità da ogni traccia, con un uso intelligentissimo dei sintetizzatori, degli arpeggiatori, di una batteria dai suoni assolutamente particolare. Ricordiamo che è tutto suonato comunque da eccellenti musicisti, compreso il Moroder stesso. È impossibile non citare il grandissimo David Castle, che si occupa di tastiere, sintetizzatori e anche voce nella traccia dello stesso tema cantata. Devo dire che il film è eccezionale, credo lo conosciate tutti, ispirato alla storia vera di Billy, che venne fermato appunto al confine del Marocco, la Turchia, non ricordo bene, comunque con troppo hashish addosso, e finì anche lui, visto che oggi abbiamo citato storie carcerarie, abbiamo alcuni leitmotiv, come dire, che si accavallano sempre su cinematica. La cosa bella è che non me ne rendo conto mentre lo faccio, e poi invece esiste un collegamento. Molto bene. Un altro film quindi di ambientazione carceraria, è veramente eccellente, con Bette Davis nei panni appunto di Billy, ed è aiutato fortemente anche nell'atmosfera generale dalle splendide musiche del Moroder, che oggi è assurdo a diversa popolarità, e anche già negli anni 70 era già il Giorgio Moroder, aveva già collaborato con Donna Summer e aveva già creato il suo nome nell'ambito della disco music e della nuova musica elettronica. Ma con questo il buon Moroder comincia a essere anche un caposaldo della musica da colonna sonora. Bene, suoni da e per il cinema, quindi adesso introduciamo un gruppo dal nome quantomeno interessante, ispirato a un fumetto erotico italiano degli anni 60, e che anche nel loro unico disco prodotto alla metà degli anni 90 giocano con l'immaginario musicale ed estetico dei B-movies, in particolare dei soft horror e softcore movies degli anni 60. In questo caso stiamo parlando invece di una macchina del tempo, quella che in qualche modo io vorrei veramente avere, e non parlo necessariamente di una DeLorean, ma di una macchina del sogno, una dream machine. You are going to run. The Dream Machine, la macchina del sogno, Stiamo ascoltando un estratto dall'unico album inciso dal gruppo Sukiya nel 1996, su etichetta Nickelback, poi distribuito in Europa dalla grandissima Mo Wox. Come potete sentire, si tratta di un disco veramente particolare in cui fondamentalmente una one man band composta, udite udite, da Ross Harris, che per capirci era un attore bambino, diciamo, uno di quei bambini che cominciarono a recitare molto giovani, in parti come in telefilm che qui conosciamo come La casa nella prateria, piuttosto che nei Chips. Era il rosso lentiginoso della Casa nella prateria. Evidentemente questo deve averlo molto turbato in adolescenza, per averlo poi invece portato a riscoprire i fumetti erotici degli anni 70 italiano, come Sukiya o Zora la vampira o Giacula, e dedicare appunto a questo moniker il suo progetto musicale, e stampare in questo modo questo disco, prodotto tra l'altro dai Dust Brothers e da Jerry Flynn, con una serie di appunto riferimenti all'exploitation cinema, ai suoni dei sintetizzatori, le chitarre dell'exotica, un certo suono anni fine anni 70, anni 80. Il disco è molto godibile. Nell'edizione estesa della Mo Wox contiene anche degli interessanti remix finali proprio di questo pezzo del Dream Machine, che magari in un'altra occasione ascolteremo. Comunque, ripeto, Sukiya, assolutamente un gruppo da svoltare. Questo disco non so se si trovi ancora in giro, ne furono stampate non troppe copie allora, ma è sicuramente un gran divertimento. Sembra quasi di ascoltare le atmosfere tipiche dei Fratelli De Angelis di fine 70 o del campanino delle commedie zozze di sempre appunto di fine 70 primi anni 80. Invece siamo addirittura di fronte a una composizione di Rizzo Ortolani, del grandissimo Rizziero Ortolani, altro compositore gigantesco della produzione italiana, recentemente scomparso nel mucchio selvaggio, diciamo, dei grandissimi recentemente scomparsi. Stiamo ascoltando Relaxing in the Savannah, dalla fondamentale colonna sonora di un film cult che non ha bisogno di presentazioni, Cannibal Holocaust, girato da Ruggero Deodato nel 1979. È interessante notare come il nostro Rizzo Ortolani decide di ricorrere a una musica sia nei titoli di testa che nel corso del film, che gioca fondamentalmente con l'orchestra di archi e con il ritmo ritmi moderni e sincopati che stiamo ascoltando anche in questo caso, quindi con pochissime inflessioni scure o dark. In un film che è già abbastanza scioccante di per sé, Ritz decide di ottenere un effetto assolutamente opposto a quello didascalico, e quindi di utilizzare dei suoni molto, una musica molto, molto serena, molto distesa e gruvosa, pur a commentare delle scene che certo non sono assolutamente da gustare per quello che normalmente intendiamo per questo termine. Benissimo, allora siamo in chiusura, comincerei a far partire sotto di me delle musiche che dovrebbero farvi capire l'annuncio che sto per fare. Domani, giovedì 27 marzo alle ore 21, Michael Nyman suonerà in piano solo all'auditorium del Conservatorio di Cagliari, una organizzazione di Creusa del Mar Festival per il cinema e partner del nostro partner qui in Cinematica. Un grande inizio per la stagione di Creusa del Mar del 2014, con il recupero di questo concerto di Nyman, che a suo tempo l'anno scorso fu dovuto rinviare per questioni di salute del compositore. Ma stasera, se ci ascoltate in replica, quindi giovedì 27 marzo ore 21, auditorium del Conservatorio di Cagliari, verrà replicato in tutta la sua bellezza. Vi ricordo anche che il maestro Nyman incontrerà gli studenti del conservatorio in un incontro aperto al pubblico dalle 19, sempre lì nella sala del conservatorio. Imperdibile, ovviamente, invito tutti gli appassionati di musica per il film di Cagliari e dintorni a partecipare, io ci sarò sicuramente, e direi che con questo vi saluto, ci ascoltiamo The Earth Ask Pleasure First dalla colonna sonora The Piano, ovvero Lezioni di Piano, girato da Jane Campion nel 93 e con le splendide musiche di Michael Nyman. Buon ascolto, noi ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Cinematica. Ciao da Gianmarco Diana.
Programma realizzato in collaborazione con il Festival Creusa de Ma, musica per cinema.